L'ultima parola è la nostra e quindi noi ci sentiamo in diritto di dirla. Io sono Gigi, questo è Campo Aperto e oggi non sono con Simo, ma c'è un ospite d'eccezione che mi ha salvato la puntata ed è Lorenzo, also known as The King su YouTube, su Twitch, andatelo a seguire se vi piace FIFA e anche la musica in realtà, perché tratta anche di musica. Ciao Lorenzo, grazie mille per essere qua. Ti ripeto, mi hai salvato la puntata perché sinceramente farne un'altra da solo non ne avevo voglia.
Grazie a te Gigi, grazie a te per l'invito. Sai quanto io mi trovo bene da queste parti, è la seconda volta che vengo e quindi sono a mio agio.
Bene, sono contento comunque che tu ti senta bene, anche perché dobbiamo parlare alla fine di calcio, che è una cosa che è una passione che ci accomuna, con due squadre diverse a livello di tifo. Diciamo che la mia è partita un po' meglio della tua, ma questo ne parleremo, diciamo, nel corso della puntata. Partiamo subito con i risultati, non tergiversiamo, partiamo subito a bomba. Udinese 3, Venezia 0. Il mio Venezia, la squadra della mia città, non è partita per nulla bene. Due sconfitte, una col Napoli e una appunto con l'Udinese, squadra che effettivamente è in rodaggio, però io sinceramente dagli highlights, perché ero a vedere un'altra partita, ho visto che in realtà non ha sfigurato. Dopo è vero, uno dice, hai perso 3-0, però dai, diciamo che poteva andare molto peggio. Ecco, secondo me è una squadra che se entra, se tocca le corde giuste, può salvarsi. Io rimango di questa mia idea. Verona-Inter 1-3, io ero presente allo stadio con altri due miei amici. L'Inter, dopo un primo tempo un po' così, vince in rimonta con l'esordio spaziale del Tucu Correa, solo due, tra cui uno Bobo Vieri aveva fatto meglio, aveva una tripletta come esordio per quanto riguarda il Tucu. Lazio che dilaga 6-1 con lo Spezia del mio Thiago Motta, spero sempre si salvi, ma è tosta. La Lazio che ormai è sull'onda dell'entusiasmo, bisogna vedere la prossima, se non sbaglio, col Milan, quindi diciamo che c'è subito un banco di prova sia per la Lazio che per la squadra rossonera. Atalanta-Bologna 0-0, possiamo ritenerla una sorpresa, anche se secondo me l'Atalanta parte sempre un po' a rilento, ma questo è un mio pensiero, ma ormai in realtà questo è a tutti gli effetti. L'Atalanta parte sempre un po' così e a marzo inizia a ingranare, ed è forse per questo che non arriva sempre fino in fondo a vincere qualcosa. Fiorentina-Torino 2-1, la Fiorentina si rialza dopo la sconfitta all'Olimpico e vince appunto 2-1 contro la squadra Juric, che urla a gran voce di voler giocatori. Parlando sempre di squadre di Torino e parlando sempre di squadre toscane, Juventus 0, Empoli 1, la tua Juve, Lorenzo, è partita malino, ne parliamo dopo perché approfondiremo molto questa tematica, soprattutto perché tu sei tifoso della Juventus, ma non solo, ma anche perché diciamo che è una sconfitta pesante. Il Napoli vince 2-1 all'ultimo respiro contro il Genoa. La squadra di Spalletti non mi sta convincendo molto, anche qua potremo parlarne dopo. Sassuolo-Samp 0-0, sinceramente c'è niente da dire di questa partita perché non è successo effettivamente nulla. Salernitana-Roma 0-4, la Roma che regge un tempo, cioè scusami, Salernitana che regge un tempo, scusatemi, e la Roma dopo dilaga anche lei, al contrario del Milan che finisce 4-1 la partita come era finito il primo tempo con un Giroud straordinario. E direi di partire proprio da questo Milan, Lorenzo. Sinceramente, tu come lo vedi questo Milan? Io, a parte che è sull'onda dell'entusiasmo, perché è palese che sia così, e tutti hanno preso in giro la conferma di Pioli, come per dire, vabbè, Pioli. Però io sinceramente questo Milan non lo sottovaluto, uno perché ha dato continuità al progetto e due perché, allora lo dico sempre, nei singoli io non ne prenderei uno del Milan, forse Magnan perché ci servirebbe un portierino a noi, vabbè, e non mi sembra male questo Magnan. Però sinceramente a livello di gruppo, cioè come squadra, come gioco corale, il Milan si può dire niente. Il Milan a livelli altissimi, Giroud è entrato bene, Brahim Diaz mi sembra che stia proseguendo quello che ha fatto a fine anno scorso, a fine stagione scorsa, Calabria idem, il Milan c'è. Tu come lo vedi questo Milan? Pronto per il salto di qualità? Quindi andare ancora più su e lottare fino alla fine per lo scudetto? Oppure secondo te si fermerà sempre tra le prime quattro, oppure avrà un calo prima? Perché ci sono varie dinamiche. Io vedo molto bene questo Milan, sinceramente. Poi devo essere sincero, l'anno scorso dicevo che lo vedevo male e ha portato quasi male, che momenti vanno a vincere lo scudetto, quest'anno controtendenza, diciamo che mi piace e allora magari fa male così.
Beh, funziona sempre il ragionamento inverso, diciamo. Secondo me il Milan, allora adesso non ti riesco a rispondere se magari può fare quel salto di qualità che è già venuto alla grande la scorsa stagione, qualificandosi in Champions League, dove purtroppo ha veramente preso un gironaccio, girone di ferro, forse il più difficile della Champions, e oltre al girone A, se non erro. E secondo me il Milan è una squadra di cui viene sottovalutato il carattere. Il Milan ha un carattere come gruppo, come singoli, molto importante, molto interessante, e Pioli è stato molto bravo, e mi sembra che abbiamo detto anche la stessa cosa nel podcast che abbiamo registrato insieme la prima volta. Pioli è stato molto bravo a gestire lo spogliatoio del Milan, e si vede anche in mezzo al campo. È stato molto bravo a gestire la figura di Ibrahimovic, e tutto ciò ha portato solamente a cose positive per i rossoneri.
E poi si diceva che in realtà era Ibra che gestiva Pioli, però diciamo che secondo me deve essere sfatata questa cosa, perché Pioli si è dimostrato un allenatore in grado di gestire un gruppo. Non voglio tirare in mezzo determinate tematiche, però mi viene spontaneo, e come gli ascoltatori sanno io sono una persona sincera, io penso che comunque ne abbia, tra virgolette, giovato nella tragedia di Davide Astore Pioli come uomo. Penso che abbia dato importanza a determinate cose e l'abbiano fatto crescere. Quindi, nella tragedia io penso che lui abbia preso le cose positive, se ci sono delle cose positive a livello caratteriale, e le ha trasportate sul campo ai suoi giocatori, ha dato degli insegnamenti giusti, come per dire la vita è importante, e quindi diciamo che quello che facciamo è un privilegio e cerchiamo di farlo al meglio. Io voglio essere, da un punto di vista calcistico, un po' romantico in questo caso, non lo sono sempre, ma in questo caso dai, posso trovare una chiave di lettura del genere. Per quanto riguarda in campo il Milan, come dici te, tanto carattere, e poi ha preso secondo me un fuoriclasse che, se fosse venuto a Milano dall'altra parte, non sarei stato per nulla scontento, che è Olivier Giroud, che secondo me è un giocatore che intanto ha vinto un campionato del mondo, ha vinto un'Europa League, ha vinto in carriera, non è un giocatore a caso, ecco. Poi, per carità, io Dzeko me lo tengo stretto, perché è un giocatore che altrettanto mi piace, che volevo da anni, parlando di Inter. Però Giroud, diciamo che nonostante, cioè oltre a questi due gol, ha fatto anche bene nella partita di Genova contro la Sampdoria. È un giocatore che crea spazio anche agli esterni, e il Milan è una squadra che può far paura, e ripeto, la continuità del progetto mi piace, perché sono convinto che certe squadre tipo il Milan, l'Inter, la Juve, tante volte, e l'abbiamo visto in passato con la Juve, hanno bisogno di queste cose qua. L'Inter diciamo che è una squadra un po' a sé, non dà tanto continuità al progetto, cioè è riuscita una volta con il Mancio, con Mancini, però solitamente non è una squadra che dà tanta continuità al progetto, nemmeno il Milan, tranne con Ancelotti, però vediamo con Pioli cosa può fare.
Sì, esatto, secondo me Giroud come acquisto è stato, diciamo, quasi preso in giro dalle altre tifoserie, perché è stato giudicato sempre troppo vecchio, già c'è Ibra, molto simile a Ibra, cosa che secondo me per nulla vera. Giroud è quello che al Milan serve, perché il Milan è una squadra, secondo me, che si è ringiovanita molto negli scorsi anni ed ha bisogno di queste figure d'esperienza, Ibrahimovic, Giroud su tutti. E si vede anche in queste partite così, dove magari serve un giocatore d'esperienza e di carattere per risolverla, eccolo qua, Olivier Giroud, che fa una doppietta e regala una vittoria abbastanza tranquilla per il Milan.
Che Giroud, appunto, io ribadisco, non è stato chiamato lì a caso nella Francia del 2018, dove ha vinto il campionato del mondo. Io l'ho sempre detto, secondo me Giroud è stato anche un po' la chiave di quella squadra, perché era un attaccante che non aveva bisogno di fare gol, ma piuttosto farli fare agli altri e togliere la pressione. A livello tattico è un giocatore che ha servito molto di più rispetto a Karim Benzema, e l'abbiamo visto in questi europei. Il Milan è una squadra tosta, e se dovessi guardare una una griglia, la metterei forse tra le prime quattro ora come ora. Mi ha convinto questa partita, la prima partita con la Samp, ma questa partita poi è vero, non bisogna esaltare troppo, perché stiamo parlando sempre delle prime due, però diciamo che questo Milan mi ha convinto molto. Passiamo alla nota dolente per te e passiamo alla Juventus. Io direi che comunque io dico solo il risultato, 1-0, gol di Mancuso, e adesso devi parlare te, Lorenzo, perché io parlo sempre da tifoso interista, ma cerco di essere il più obiettivo e oggettivo possibile. Però diciamo che, dato che è una delle poche volte che ho un tifoso juventino come spalla, ecco, a te. Inizia tu con la tua squadra, dato che so che è da stronzi, perché lo sto facendo proprio da stronzo, che la Juve che ha perso, allora faccio iniziare te, però dai, ci sta ogni tanto.
Allora, adesso cambia totalmente il mio tono di voce, passiamo da entusiasta a infelice. E che dire Gigi mio e alle persone che ci ascoltano, sono molto ma molto deluso. Allora, sono sincero, non mi aspettavo un inizio di campionato scoppiettante, sono sincero, l'avevo detto anche a te in privato, però comunque mi aspettavo qualcosina in più, perlomeno potevo aspettarmi il pari contro Udinese, arrivato in modo totalmente rocambolesco, inutile stare qui a spiegare nuovamente per la milionesima volta i motivi di quel pari, ma contro l'Empoli non è ammissibile una prestazione del genere, con tutto il rispetto per l'Empoli, perché ha fatto... L'Empoli gioca a calcio e ci gioca molto bene. Andrea Azzoli, secondo me, è uno dei migliori allenatori in Serie A. E la Juventus non ha fatto altro che accusare, senza mai riuscire a prendere il pallino del gioco. E la partita, diciamo che per i primi 20 minuti fino al gol di Mancuso, è stata solamente Juve. Un Chiesa ispiratissimo, un Dybala che riusciva a creare qualche spazio per i suoi compagni, e poi gol di Mancuso e c'è stata la debacle totale. Io sarò ripetitivo, ma secondo me il problema della Juventus non è il gioco, è il carattere di certi giocatori in campo, ed è soprattutto il centrocampo. Non si ha carattere. Se prima parlavamo di un Milan con carattere, la Juventus è totalmente l'opposto. Ed è incredibile come cosa, secondo me una squadra come la Juventus, che si è sempre differenziata, soprattutto in questi ultimi 9 anni, anzi diciamo 9 anni precedenti, per il suo carattere, perché l'ha portato a vincere 9 scudetti di fila, adesso la situazione è cambiata totalmente. Se voglio prendere un episodio, è praticamente perfetto Allegri che si gira verso Chiellini e sembra quasi dire: ma con chi abbiamo a che fare? E Chiellini tipo dice: sì, purtroppo la squadra è questa. Ed è veramente una situazione abbastanza preoccupante. Io sono comunque fiducioso di Allegri, è un allenatore che riesce sempre a tirare fuori il meglio dai giocatori dal punto di vista motivazionale, e credo che queste 2 settimane di pausa per le nazionali, nonostante tanti big se ne vadano con le rispettive nazionali, possono servire anche per creare un gruppo importante. Secondo me l'emblema della mancanza di carattere all'interno della Juventus, siamo qui più che d'accordo, e ovviamente Rodrigo Bentancur, che secondo me è un giocatore che non può giocare all'interno della Juventus. L'ho ripetuto tante volte, lo ripeterò tante volte ancora, magari qualcuno mi darà anche contro, ma questo è il mio parere. Bentancur è un giocatore svogliatissimo, che perde tanti, troppi palloni semplici. Non so se te hai visto quell'occasione dove lui esce in contropiede per noi dalla tre quarti e, anziché allargare il gioco oppure provare a magari saltare la prima marcatura, fa tutt'altro, si va a imbottigliare in mezzo a 3 giocatori, perdendo un potenziale palla gol, perché quella era. L'Empoli era qui in avanti, la Juventus andava invece in contropiede, e la Juventus, se vogliamo trovare un pro, è proprio il contropiede. Ha dimostrato anche contro l'Udinese, arrivando proprio il gol di Cuadrado su contropiede, ma anche nell'amichevole, l'ultima amichevole precampionato contro l'Atalanta, ha segnato il primo gol su contropiede. La Juventus ha quest'arma, se non la si sfrutta nemmeno quella, allora la faccenda è veramente dura. Ora speriamo che si intervenga sul mercato, anche se manca meno di un giorno. Speriamo che un acquisto, soprattutto a centrocampo, ci sia, anche se la vedo dura.
Guarda, io posso aggiungere veramente poco perché ti dico, hai detto tutto ciò che penso, poi ripeto, concordo, tu lo sai, abbiamo sempre parlato anche in privato di questa cosa qui, di Bentancur, io un giocatore che anche fuori i miei amici lo sanno e penso che l'abbiano capito anche gli ascoltatori di questo podcast, io non amo Bentancur per nulla. Per nulla, non un giocatore che non mi piace, mai mi piacerà, è proprio il contrario di quello che si aspetta da un uruguagio, ovvero uno che ci metta un po' la cosiddetta garra, la cosiddetta voglia, la cosiddetta grinta. E il Bentancur gli manca tutto questo, sembra uno nato in Islanda, ma forse nemmeno, è proprio il contrario di quello che ci si aspetta. Io aggiungo poco, sinceramente aggiungo un aspetto che mi ha fatto venire in mente un mio amico che saluto, che si chiama Giulio, mi ha fatto capire una cosa e secondo me è una cosa che si può aggiungere al discorso del carattere e ti chiedo se è vero, hai notato che la Juve rispetto agli anni scorsi quando prende gol si scioglie completamente come neve al sole? Cioè è una cosa che secondo me è palese ed è successa anche contro l'Empoli. Come è successo anche a Udine, ha preso gol, basta, finita la Juventus. E quindi, boh, secondo me è un aspetto che mi ha fatto notare lui, questo mio amico, ma ho notato anche guardando la partita, ed è effettivamente così, la Juve prende gol, bam, neve al sole, si scioglie totalmente e non riesce più a fare niente. È come se fosse paralizzata, sotterrata da questo gol subito, è come se avesse perso una certezza, cioè un gol subito bisognerebbe metterlo in conto in una partita di pallone, penso io.
Sono più che d'accordo, non è il primo anno che succede ed è da quando secondo me, dall'ultimo anno di Allegri in realtà che succede un qualcosa del genere. Un esempio, il ritorno contro l'Ajax, si subisce il gol di De Ligt, finita la partita. La Juventus non ha fatto altro, anzi gol di Van de Beek, scusa, al primo tempo. Poi diciamo che la Juventus contro l'Empoli, anche qui mi trovi tanto d'accordo. Se voglio fare un paragone con un'altra squadra di Serie A, dopo ci arriveremo, l'Inter va sotto contro l'Hellas, primo tempo da rivedere per l'Inter, credo che tu sarai d'accordo con me, secondo tempo tutt'altra partita. È questo che manca alla Juventus, il carattere, come dicevo prima, l'Inter ce l'ha, la Juventus no, i campionati le squadre li vincono anche grazie a questo.
Sì, confermo, io ero lì, insomma, ci vuole anche poco a confermare, però sì, sono completamente d'accordo, la Juve pecca in questo caso di carattere, però c'è da dire una cosa, Allegri lo dovrà ricostruire, e non dovrà continuare una cosa che ha, cioè faccio il discorso che ho fatto anche ad altre persone, quest'anno Allegri non può prendere una squadra che era di Antonio Conte, ma prende una squadra che era di Pirlo e le macerie del maestro si vedono, mentre Inzaghi prende una squadra che era di Antonio Conte e si è visto appunto il carattere dell'Inter. Io ti dico, mi attacco adesso alla partita dell'Inter, così almeno possiamo anche parlare di cose un pelo più felici magari per me, ma in generale ti faccio sbollentare un po' la rabbia e la delusione. L'Inter che in realtà non ha giocato malissimo secondo me fino al gol, cioè i 20 minuti non ha giocato male l'Inter, i primi 20 minuti ha retto il campo, ha dimostrato di essere l'Inter. Quell'errore di Handanovic ha tagliato le gambe un po' la squadra e stava peccando di carattere. Lì per lì allo stadio mi sono detto, è lunga, però occhio, perché è lunga, potrebbe essere lunga anche per loro e potrebbe tirarci la rumba. E finisce l'entusiasmo. Invece l'Inter si è compattata, dopo un minuto fa gol. Entra il Tuku, anzi si entra il Tuku, ma prima entra un giocatore che mi ha impressionato per forma fisica, voglia, carattere, quello che manca a Bentancur, che è stato Arturo Vidal, che ripeto, per me se questo qua torna ad essere fisicamente pronto e con la testa giusta è un acquisto questo ragazzo. Mi ha impressionato, ha fatto il lancio lui per Darmian, anche lui bravo, perché comunque deve dovrà sempre lottare per il posto, perché è uno di quelli che non è come Brozovic o comunque De Vrij, che non hanno effettivamente un cambio di livello. Però lui avrà Dumfries, che se entrerà nelle rotazioni di Simone Inzaghi, sono sicuro di sì, dovrà lottare per il posto, e diciamo che sta lottando bene, perché ha fatto 2 partite da 7, secondo me, queste 2 partite di campionato. Ha preso la palla e gol del Tuco all'esordio, settore ospiti invisibilio, 3-1 e ancora di più invisibilio. L'Inter che ha dimostrato carattere, assolutamente, e che ha soprattutto dimostrato voglia di non voler perdere una partita, e secondo me questo è sì una cosa che ha tanto caratterizzato Conte nel suo passato, ma anche Simone Inzaghi, perché come tu ben sai c'era il fattore Pipe Caicedo una volta, adesso è andato al Genoa, che alla fine lui lo metteva dentro e succedeva qualcosa. Vedremo se ci sarà anche in questa Inter, che tornerebbe un po' quella pazza Inter e non quella normal Inter che ormai eravamo abituati a vedere con Antonio Conte, sei d'accordo?
Allora, il discorso Inter è molto interessante.
Premessa, a me non dispiace la normal Inter, per il mio cuore non mi dispiace. Dopo, se dobbiamo diventare pazzi di nuovo, basta che si portano a casa i 3 punti, però anche se vinciamo le partite al 70esimo o al 60esimo, a me sta bene, mettiamola così.
Stavo dicendo, allora, dopo questa tua citazione, per così dire, Inzaghi in realtà è molto simile a Conte come allenatore per certi versi. Dal punto di vista motivazionale dei giocatori, anche nella Lazio, è sempre stato uno dei migliori allenatori. Le partite importanti le ha sempre strutturate bene, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Quindi secondo me l'Inter cambia sì molto dal punto di vista del gioco, ma dal punto di vista mentale cambia poco, e come ti ho detto prima nel discorso Juventus è molto importante questo, perché i ragazzi, inteso come squadra, ragazzi generico, avere la stessa mentalità di anno in anno e trovare comunque gli stimoli per fare sempre di più aiuta tanto, aiuta tantissimo. È proprio il discorso inverso rispetto a quello della Juventus. Siamo praticamente 2 fronti opposti.
Sì, e già lo siamo in realtà, nel senso, già come tifoseria, come discorso, già lo siamo, e adesso lo siamo anche sul campo. Io ripeto, l'ho sempre detto dal primo giorno, dal giorno della firma, Simone Inzaghi è un allenatore che comunque a me dà molta fiducia, perché il palmarès diciamo che ce l'ha in questo momento, non è, faccio un esempio, un Stramaccioni o anche un Pirlo, appunto, è un allenatore che negli anni in cui sembrava impossibile vincere ha vinto 2 supercoppe contro la Juve di Allegri e una Coppa Italia contro l'Atalanta di Gasperini, che sembrava la favorita di quella partita, tra l'altro gol del Tucu Correa, e penso che lì sia scattato l'amore di Simone Inzaghi per questo giocatore. È un allenatore che comunque a me ispira fiducia, anche perché, ripeto, fatti alla mano, è un allenatore che ha vinto in un momento difficile, che vinceva solo una squadra, ecco. Quindi io sono abbastanza convinto dell'allenatore Simone Inzaghi. Poi io potrei sbagliarmi, però secondo me anche lui è giusto che gli sia data la possibilità di fare il salto di qualità in una squadra dove comunque un progetto... è vero che non ha continuità a livello di staff tecnico, però a livello tattico ne ha abbastanza, anzi forse Simone Inzaghi ha un pregio che ha avuto anche Allegri quando è arrivato alla Juventus, dimmi se sbaglio, ma quando Allegri è arrivato alla Juventus ha lasciato molto, molta più libertà ai giocatori, e io vedo questa cosa anche nell'Inter di Simone Inzaghi. In queste 2 partite non ho visto un allenatore che comanda i giocatori col joystick, ma un allenatore che comunque dà indicazioni, ma dopo il grosso lo fa fare i giocatori, sei d'accordo?
Sono più che d'accordo, soprattutto con il parallelismo Inzaghi-Allegri dal punto di vista Conte, post-Conte e così via. Anche se poi Allegri ci sono dei casi in cui sbotta totalmente, un esempio lampante è la partita di Carpi, la famosa giacca buttata per terra. Sì, sono molto ma molto d'accordo, la libertà che uno come Inzaghi, un allenatore come Inzaghi dà ai giocatori, libertà ovviamente contenuta, non eccessiva, aiuta come sempre il gruppo, come abbiamo più volte detto, e dunque porta anche a risultati come quello di Verona, che la partita si era messa molto molto male e poi invece si è riuscita a risolverla.
Un'ultima parola sull'Inter, anzi una domanda che volevo porti è come vedi questo Tucu Correa e soprattutto con chi potrebbe giocare in coppia il Tucu Correa? Perché diciamo che è un giocatore che potrebbe trovarsi bene con Dzeko, potrebbe trovarsi bene con Lautaro, chissà. Io una mia idea me la sono fatta, ma voglio un parere esterno.
Secondo me il Tucu si troverebbe bene con tutti, lo sai? Perché lui è una seconda punta duttile, ma è un giocatore che tecnicamente è mostruoso, e questo lo sappiamo perfettamente. Si trova bene, secondo me, sia con Gio che con Lautaro, perché Lautaro è più esplosivo, d'altronde il soprannome Toro è tutto un dire. Invece Dzeko è più quel giocatore d'area di rigore che sì, ti gestisce il possesso del pallone, ti fa salire la squadra, ma non ha tutta questa tecnica che ha a disposizione Correa. Quindi secondo me Correa è un giocatore che si troverà bene, si potrebbe trovare bene con ambedue gli attaccanti dell'Inter.
Sì, sono abbastanza d'accordo. Io penso si troverebbe meglio più con uno come Lautaro, perché secondo me gli girerebbe più attorno, farebbe quello che ha fatto con Immobile alla Lazio, e secondo me quello che ha in testa Simone Inzaghi è proprio quella cosa lì. Però insomma, Dzeko, io sinceramente il Dzeko di queste due partite faccio fatica a vederlo all'esterno del campo, ma sempre in campo. Io Dzeko è un giocatore dalla tecnica sublime, secondo me, ripeto sempre per chi magari non è affine e si vuole avvicinare al mondo del calcio, dubito che ascolterebbe questo podcast perché comunque si troverebbe un po' spaesato, però Dzeko è un 1,95 ed è un giocatore che ha una tecnica che pochi hanno, sinceramente. Vediamo, è un Inter che mi intriga, è un Inter nuova perché comunque abbiamo detto che ha aggiunto dei giocatori, è un Inter che comunque ha lo scudetto sul petto e deve difenderlo, e ci mancherebbe anche altro lo faccia con le unghie e con i denti. Per quanto riguarda altre partite, sinceramente io vorrei un attimo analizzare Atalanta-Bologna. Io non so se hai visto la partita o comunque hai visto gli highlights, ma io più che la partita vorrei parlare un attimo dell'Atalanta, e la butto così dicendo che secondo me quest'anno l'Atalanta non rispetta le aspettative che ci siamo fatti in questi anni, ovvero secondo me arriverà in Europa League l'Atalanta, perché non lo so, secondo me sono andati via pezzi importanti di questo gruppo. Anche l'assenza di Ateboer, secondo me, anche se Mele è un bel giocatore, può pesare. Ho visto che Muriel si è infortunato, se non erro non so per quanto, ma c'è abbastanza una tegola, anche perché manca anche Duvan Zapata. E Ilicic comunque è un separato in casa, secondo me, perché ha litigato anche con Gasperini, e lo sappiamo tutti che è andata così, perché ha preso le difese del Papu, e ci mancherebbe anche altro, secondo me. E tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, ha perso anche il Cuti Romero, che era stato il miglior difensore della scorsa stagione. Per quanto riguarda i premi della Serie A, io sinceramente l'avrei dato a uno dell'Inter, però perché se lo meritava, insomma, ma questo è un altro discorso. I premi trovano il tempo che trovano, ecco, lasciano il tempo che trovano. E tu invece come la vedi questa Atalanta? Io non lo so, non, anche contro il Torino, cioè l'Atalanta mi ha convinto meno di zero. Dopo è vero, il discorso di prima è sempre quello, l'Atalanta entra in condizione dopo, però quest'anno che c'è, effettivamente ci sono 7 squadre che possono ambire al titolo. L'Atalanta lo può fare quest'anno?
Allora, questo è un ottimo discorso, anche difficile da toccare, perché come dici te, l'Atalanta entra in forma verso fine ottobre, inizio novembre, come sempre, e giudicarla adesso è molto molto difficile. Come dici te, se sono andati via pezzi importanti, sicuramente anche per lo spogliatoio, secondo me uno come Collini, oltre ad essere portiere titolare, secondo me era molto importante anche per lo spogliatoio della squadra bergamasca. E l'Atalanta, ho visto inoltre che l'infortunio di Muriel non dovrebbe essere per nulla grave, salterà solamente la nazionale e poi subito dopo la pausa rientrerà al 100%, quindi per questo non ci dovrebbero essere problemi. Non so dirti sinceramente, ogni anno l'Atalanta viene, diciamo, inizialmente messa da parte dicendo ma può ripetere quello che ha fatto lo scorso anno, perché magari dentro la nostra mente l'Atalanta la giudichiamo sempre quasi come una piccola, tra virgolette, e ci dimentichiamo quello che sta facendo da tanti anni ormai. Non mi esprimo proprio al 100%, ti dico che secondo me l'Atalanta si può iniziare a valutare verso inizio novembre. Già da lì, dopo due mesi interi di campionato, si può vedere quanto la squadra è realmente cambiata e quanto può fare in questo campionato.
L'Atalanta è una squadra che va valutata sempre dopo, perché, ripetiamo, entra in condizione con calma, però quest'anno è dura, eh. Quest'anno è dura perché, ripeto, ci sono tante squadre che ambiscono e l'Atalanta ha anche un girone che a questo punto diventa un po' difficile, perché con l'approdo di Cristiano Ronaldo al Manchester United, l'Atalanta è una bella grana, perché se guardo i nomi, a parte in panchina, cioè l'allenatore del Manchester United, io sinceramente vedo una squadra che può ambire a qualsiasi tipo di competizione. Premier League, tutte le coppe nazionali inglesi e anche la Champions è una di quelle che potrei mettere tra le prime otto tranquillamente, magari non la primissima, però è un ottimo outsider e ha comunque una squadra che ha vinto l'Europa League come il Villarreal, che non è partita benissimo in Liga, ma comunque è pur sempre una squadra che ha vinto un titolo europeo e che ha un allenatore che quando sente la parola Europa diciamo che si trasforma, perché Emery è vero che è un maestro dell'Europa League, però penso che portare agli ottavi di finale il Villarreal, che ricordo è un paesino di 50.000 anime, con la quale ha vinto appunto l'Europa League, ecco, sinceramente penso sia ambizioso Emery e penso che voglia assolutamente portare avanti la sua squadra. L'Atalanta avrà anche questo impegno qua, ha un girone che secondo me sarà tosto tutto sommato. C'è da dire che ha comprato anche un giocatore importante, è vero che è andato via Romero, hanno preso Musso, quindi hanno fatto un upgrade in porta secondo me rispetto a Gollini, pur essendo Gollini un buon portiere, ma hanno preso anche questo Teun Koopmeiners, dimmi se ho pronunciato bene, tu che sei olandese, no scherzo, però è un giocatore che è il centrocampista che ha segnato più gol nella storia dell'Eredivisie, è l'Eredivisie, però è comunque un centrocampista importante, Teun Koopmeiners, ufficiale oggi mi pare, se non sbaglio, hanno dato l'ufficialità oggi. Tu lo conosci come giocatore o l'hai visto qualche partita o qualche video? Perché io sinceramente so che ci stava pensando anche l'Inter in passato, ma in realtà dopo non se n'è fatto nulla, c'è arrivata l'Atalanta, 14 milioni, un giocatore che comunque pur essendo un mediano ha gol nelle gambe, può fare anche il centrale di difesa. Come lo vedi?
Allora, Koopmeiners, che non so se si pronunci così sinceramente, è un giocatore che, se non erro, anche in questa sessione di mercato, ma anche in passato, è stato accostato più volte alla Roma, mi sembra. E sinceramente ho visto poco di questo giocatore, ho visto veramente poco, però ho visto qualche sprazzo di partita e sinceramente mi è sembrato un buon giocatore. Ovviamente non si può giudicare dagli highlights che si trovano su YouTube, perché ti fanno vedere solamente le parti più esaltanti del giocatore e quindi poi quando te lo ritrovi in campo, vederlo 90 minuti più recupero, ti trovi un po' fuori luogo, però secondo me è un'ottima aggiunta al centrocampo dell'Atalanta, già molto forte di suo, un giocatore come Koopmeiners, che se non sbaglio anche è stato capitano nella Sed. Sono molto curioso di vederlo in Serie A come si comporterà.
Anch'io, anche perché sinceramente secondo me era giunta l'ora di cambiare uno tra De Roon e Freuler in mezzo al campo. Ci vuole più qualità forse, vuole più qualità anche Gasperini e secondo me Koopmeiners, da quello che ho visto, anch'io ho visto spezzoni e highlights, mi sembra un giocatore di qualità ma anche di quantità, quindi unisce l'utile al dilettevole ed è quello che vuole Gasperini alla fine. Ultima domanda, tu che sei evidentemente romano, anche se non sei tifoso delle romane, di una delle romane, ti chiedo come si sta vivendo l'ambiente a Roma in questo momento, perché comunque ci sono due grandi allenatori sulle panchine delle squadre della capitale, E chi secondo te è più esaltato dal pubblico, stampa e non, tra le due squadre?
Allora, l'ambiente romano, e te ne parlo da amico di tifosi romanisti e laziali in modo equo, non ho assolutamente una preferenza tra le due squadre, è un ambiente in ambedue le sponde, come dire, molto esaltato dal punto di vista positivo attualmente, forse anche un po' eccessivamente in alcuni casi. Sicuramente la stampa in questo momento è maggiormente esaltata la Roma. Basta vedere su Sky post partita quanto se ne parli bene, ma è anche giusto sinceramente, perché la Roma secondo me è una squadra da tenere sott'occhio questa stagione. Però non è da sottovalutare assolutamente anche la Lazio. Sarri, sono molto ma molto curioso di vederlo come si comporterà poi a lungo andare sulla panchina della Lazio. Le prime due uscite contro l'Empoli ha faticato un po', ma è riuscito a portarsi a casa 3 punti. Contro la Spezia invece è stata una partita a senso unico a dir poco. E così come per Mourinho contro la Fiorentina magari ha faticato un po' perché si era trovato il pari con Milenkovic, poi la Roma ha meritato quella vittoria, così come ha meritato di netto anche contro la Salernitana. Sono per l'idea di valutare queste due squadre simile al discorso Atalanta verso inizio novembre, magari anche più in là. Queste due sono due squadre che sicuramente adesso volano sull'entusiasmo, perché ovviamente si hanno due allenatori di carattere in panchina, soprattutto la Roma con Mourinho, e di conseguenza la piazza ne risente in senso positivo. E questa positività, soprattutto dal punto di vista della Roma, mancava da tempo, mancava da tanto tanto tempo, e secondo me adesso i tifosi romanisti si stanno godendo questa boccata d'aria che spero per loro duri per tanto. Ovviamente non lo spero per il mio tifo juventino.
Io comunque ho sempre un occhio di riguardo per la Roma, perché comunque sai, Giuseppe Mourinho, insomma, che come ho detto anche non in onda, è vero, è Giuseppe Mourinho, è vero, ci ha fatto vincere tutto, però non è che ha smesso di allenare dopo l'Inter. C'è sempre che allena, adesso è in Italia ed è un avversario. Io, nemico non lo sarà mai per me Giuseppe Mourinho, ma perché è normale che sia così, ma è un avversario e lo prendo come tale. Anche le dichiarazioni che ha fatto sull'Inter, sinceramente io dico ok, sei un avversario, tu ovviamente cercherai di mettere la cosiddetta zizzania di Mourinho, ecco, lo fa sempre. Per chiudere, più o meno chiudere questa puntata, dopo faremo una raffica veloce di mercato, chiudiamo col Napoli, che è l'ultima, diciamo, big che ci manca, e devo essere sincero, è quella che mi ha convinto meno ed è quella su cui ho quasi più aspettative, perché Luciano Spalletti per me è sinonimo di qualificazione in Champions League. Il Napoli è una squadra che può ambire alla Champions League, però in queste due uscite non mi ha convinto a pieno, perché è vero che ha vinto 2-0 contro il Venezia a Napoli, pur essendo in 10, però non lo so, non mi ha convinto a pieno. E contro il Genoa, il Genoa è rinata contro il Napoli rispetto alla partita contro l'Inter, che può anche darsi, però aveva una formazione molto simile a quella che ha schierato a Milano, oppure il Napoli effettivamente è stato un po' in difficoltà. Mi sembra quel gioco classico di Spalletti che a volte un po' annoia, non mi ha fatto una buona impressione. È vero che mancava Osimhen, però non mi ha impressionato così tanto. Tu cosa dici sul Napoli? Non so, io se attualmente, se devo basare una classifica su queste due partite, il Napoli tra le sette per me è la squadra che, non lo so, la vedo più in basso delle altre, ma senza offesa verso il tifo napoletano, non lo so, la mia percezione è questa qui.
Mi trovi d'accordo Gigi, anche se in live ho detto che secondo me quest'anno il Napoli potrebbe fare bene, molti la stanno sottovalutando, secondo me il Napoli potrebbe fare bene come squadra. Queste due prime giornate, 6 punti importanti, e secondo me bisogna vedere, come dire, il bicchiere mezzo pieno. Magari è vero, non ha convinto tanto dal punto di vista del gioco, ha fatto fatica soprattutto contro il Genoa nella partita di ieri, e i 6 punti però nelle partite prima della pausa sono la cosa più importante, secondo me. avevo detto la stessa cosa anche per la Juventus, poi si è rivelato totalmente il contrario purtroppo, e per il Napoli secondo me questi 6 punti se li devi cullare tranquillamente, se li devi godere, anche se dal punto di vista del gioco non ha convinto al 100%, anche contro il Venezia, però in quel caso era comunque un uomo in meno, quindi la partita se l'è messa, diciamo, in salita per loro.
Hai una squadra che ha un allenatore nuovo con un altro tipo di gioco rispetto a Gattuso, e anche quella là è una squadra in rodaggio. Io dico solo la percezione che ho di queste due giornate, comunque, che mi ha dato il Napoli in queste due giornate, squadra che può effettivamente fare bene, come può deludere comunque, mi sembra chiaro. Ho visto un percorso più delineato per altre squadre, ecco, mettiamola così. Una domanda che ho in mente di farti, e dopo passiamo con la raffica del calciomercato, le uniche cose che so in questo momento. Qual è il giocatore, secondo te, rivelazione di questo campionato? Anzi, dammene tre, quelli che potrebbero essere la rivelazione di questo campionato. Di qualsiasi squadra, non di qualsiasi squadra.
Ok. Allora, il primo ti dico il Tugo Rea. Mi è piaciuto tanto contro il Verona. È entrato a partita in corso con tanta voglia. E parlando di voglia, ti dico anche Tammy Abraham della Roma, che è un giocatore che io ho più volte supportato anche nei miei live su Twitch, dicendo che anche ai tempi del Chelsea, dove magari molti dicono ti pare che fa qualcosa al Chelsea, rivelandosi poi un ottimo giocatore, soprattutto nella prima stagione di ritorno dal prestito all'Aston Villa, e secondo me la voglia che ha dimostrato in queste due prime giornate se la porterà avanti per tutto il campionato. Magari non sarà chissà che dal punto di vista realizzativo, ma per il gioco di squadra è fondamentale. E per il terzo, Sandro Tonali, te lo dico proprio così. Magari non te l'aspettavi, magari chi ci ascolta non se l'aspettava, però anche qui, discorso di voglia, si vuole rifare dopo un primo anno da rivedere con il suo Milan, secondo me quest'anno si potrebbe levare qualche gioia.
Concordo con Sandro Tonali, non me l'aspettavo da te, ma me lo aspetto da me, infatti lo aggiungo, sono contento che in questo caso la pensi come me. Io ti dico Ricci dell'Empoli. Secondo me potrebbe essere un'ottima rivelazione, e secondo me sentiremo parlare, io voglio essere un po' più hipster a parte Tonali, secondo me sentiremo parlare di Carboni del Cagliari, un difensore che pur avendo preso 4 schiaffi dal Milan è un giocatore che secondo me è del 2001, non è per nulla male, può crescere molto bene, è un giocatore che a me interessa, devo essere sincero. Dico questi tre e con un asterisco, e perché voglio metterci dentro anche il Venezia, ti dico Gianluca Busio. Secondo me non l'ho visto male questa partita. Anche lì ha perso 3-0 il Venezia, ma Busio secondo me è stata una delle poche note positive di questa partita.
La nota negativa di Busio, scusa se ti interrompo, è che ha perso un pallone clamoroso sulla tre quarti, che poi ha portato al gol, a uno dei tre gol dell'Udinese, però sono d'accordo. Busio anche ai tempi del Kansas City è sempre stato un giocatore di qualità e di quantità, piccoletto però in mezzo al campo si fa rispettare.
C'è da dire anche che appunto è molto giovane, penso sia 2001 se non vado errato, e comunque è un ragazzo che viene da un campionato totalmente diverso, da un continente totalmente diverso, da una cultura calcistica totalmente diversa. Paolo Zanetti abbiamo visto che sa lavorare con i giovani, chissà che non venga fuori un bel talento, anche perché se ne parla bene, tu lo sai perché hai seguito l'MLS, e se ne è sempre parlato bene di Gianluca Busio. Quindi io mi prendo il lusso di dire il quarto, che è Gianluca Busio, anche perché è uno dei talenti che è più interessante, un po' più col nome così esotico. Per quanto riguarda il calciomercato, e dopo chiudiamo l'episodio, le novità, noi stiamo registrando la sera del 30 di agosto, le novità finora sono Pastore, risoluzione consensuale con la Roma, quindi i tifosi romanisti possono esultare, come abbiamo detto durante l'episodio Cop Miners ufficiale dalla Z Alkmaar all'Atalanta per 13-14 milioni. Il Milan non avrà Romain Favre in questa sessione di mercato, il francese non sarà venduto dal Brest, pur avendo comunque preso Agumé il Brest, quindi mi accodo anche al discorso Inter. Poi che altro c'è? Il Venezia prende Sofiane Kean dalla Lazio, prestito alla Salernitana. Metto il mio commento. Il Venezia voleva Zuber dell'Eintracht, che era quello che effettivamente serviva alla squadra. Kean è un giocatore da Serie B, sinceramente, non da Serie A. Anche se ha fatto qualche anno al Chievo in A, secondo me non è questo nome che serviva. Serviva un nome più di esperienza e più di... non lo so, un po' meglio, ecco, mettiamola così, mi aspettavo meglio. Gianluca Scamacca, che è un nome che è venuto fuori tantissimo in questi giorni, prestito per l'Inter, voleva anche il Cagliari con un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni con 2 milioni di prestito oneroso, resta in al Sassuolo. In tutto questo è stato tolto dal mercato da Carnevali e dall'agente Lucci. Poi Bakayoko, nuovo acquisto del Milan, qua se vuoi dire qualcosa dillo pure, io aggiungo che secondo me non è che siccome è alto, grosso, è nero, è il vice che sia un altro giocatore ormai, Timo e Bakayoko sinceramente non serviva a questo Milan, per quanto mi riguarda non serviva assolutamente a questo Milan. Tu cosa ne dici di questo colpo?
Bakayoko, diciamo che, come si dice qua a Roma, campa di rendita per quell'anno che fece al Milan, piuttosto positivo. Diciamo che al Napoli non hanno buonissimi ricordi, lo scorso anno non mi è sembrato a livello della squadra napoletana partenopea, però sicuramente vedremo poi in questo arco di stagione se riuscirà, diciamo, a tornare ai livelli di quella famosa stagione con lo stesso Milan.
Guarda, io ti dico che l'ho avuto l'anno scorso al Fantacalcio ed è stato più una tragedia che altro. L'ho preso solo perché era uno che poteva darmi la titolarità, non ha giocato sempre titolare, però mi aspettavo che con Gattuso facesse buoni minuti, però è stato proprio una piaga e secondo me è un giocatore normale, fisico, ma non da dire wow, ecco, secondo me questo è il mio punto di vista su Bakayoko. Dopo tanti milanisti diranno no serve a me, per me, per quello da esterno dico che secondo me al Milan serviva più un trequartista, anche perché magari Brahim Diaz non rimane su questi livelli, e dopo, per carità, se rimane ben per lui, io comunque ho sempre dei dubbi sui giocatori un po' fragilini così, ma perché vedo anche Sensi, non si sa mai. Per quanto riguarda il trequartista, il Milan prende Adli ma lo lascia in prestito, quindi prende il giocatore dal Bordeaux ma lo lascia un anno in prestito al Bordeaux. Il Torino prende Dennis Pratt, un mio vecchio pallino, come direbbe il Vate Carissa, ma è effettivamente così, è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Speravo facesse meglio all'Leicester, però secondo me a Torino con Juric può fare molto bene, anche se secondo me è più un acquisto per Marco Giampaolo che per Juric, però insomma. Genoa, in chiusura lo scambio con lo Spezia, destro è Agudelo allo Spezia appunto, e Nzola in rosso-blu. I grifoni che tentano comunque di prendere Strigger Larsen dall'Udinese. Il Venezia ha fatto un tentativo per Simone Bastoni, ma penso che ormai abbia preso Kean, quindi va bene così. La Samp tratta con Castillejo con il Milan, anche qui potrebbe essere Visibilio rosso-nero. Agumé, esatto, in prestito. Amrabat, occhio, perché è un oggetto di mercato interessante, perché lo vogliono un po' di squadre. Lo vuole l'Espagnol, lo vuole il Torino, ma lo vuole anche l'Atalanta, quindi anche se penso che l'Atalanta ormai con Cop Miner sia a posto lì in mezzo. E c'è anche un altro nome che non so bene perché ha questo lusso di essere seguito così tanto, ma Messias lo vuole il Milan, che penso vabbè ormai basta. Lo vuole la Fiorentina, lo vuole il Torino, lo vogliono un po' tutti, ed è un giocatore che sia fatto bene, però sembra che sia il nuovo messia, mettiamola così, il gioco di parole, però effettivamente così, lo vogliono tutti, è da un mese che si parla di Messias in qualsiasi squadra d'Italia praticamente.
È vero, Messias secondo me è un giocatore molto, che ha fatto molto bene la scorsa stagione al Crotone, per diciamo quel poco che c'è stato di positivo nella stagione del Crotone. E secondo me merita la Serie A, magari con su un palcoscenico non grande come quello del Milan, magari in qualche squadra piccola dove potrebbe dire la sua, addirittura titolare magari.
Altra notizia di calciomercato, Caceres va al Cagliari, contratto di un anno. Zambo Anghissà, che non so chi sia sinceramente, ex Fulham, l'ha preso il Napoli, ha preso un centrocampista Spalletti. Il Bologna prende in prestito dalle giovani dell'Inter David Wieser, non so chi sia sinceramente. E Valentino Lazaro è arrivato a Lisbona, purtroppo non è con obbligo di riscatto, ma è un prestito secco, penso, non so se biennale o annuale. Ultima notizia che mi è giunta da una fonte, Villar Gagliardini, che è uno scambio che a naso può sembrare una cosa impossibile, però Villar è fuori rosa e Gagliardini potrebbe essere effettivamente oggetto di mercato dell'Inter. C'è da dire anche che a Roma avevano smentito, però Sky ha rilanciato questa cosa qua. Vediamo se l'ultimo giorno di mercato ne esce fuori qualcosa, anche perché l'agente di Villar è lo stesso di Lautaro Martinez, che in questi giorni sta trattando il rinnovo per l'Inter, 6 milioni a stagione fino al 2026, quindi per altri 5 anni. Sarei molto contento di questo rinnovo sinceramente. E devo essere sincero, mi piacerebbe anche vedere Villar all'Inter al posto di Gagliardini. Dopo, per carità, non succederà, però diciamo che era una notizia che mi sentivo di dare in chiusura. Detto questo, io ti ringrazio tantissimo Lorenzo per essere stato qui con me, grazie mille.
Grazie a te Gigi per l'invito.
Benissimo ragazzi, io sono molto contento di aver fatto questa puntata, siamo all'inizio, adesso verrà fuori qualche episodio durante la sosta delle nazionali, e attenzione perché uscirà un nuovo format, non vi spoilerò niente, vi dico solo che sarà molto interessante, con un neo acquisto nella cerchia di calcio parlato. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio di Campo Aperto, il numero 29, siamo già a 29 ragazzi, come sempre vi saluto dicendo viva il calcio, sempre, ciao a tutti quanti.
Di tutti, lo faccio anch'io. Che giocatore, mamma mia.